E buonasera a tutti. Questa sera sentiamo qualche nota un po' fuori posto, ma in realtà non ci crederete, ma questa è Labirinti Musicali. Non ci credete? E allora è il momento di farvi sentire giustamente la sigla.
Racconti e incontri nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
E dicevamo, bentornati qui a Labirinti Musicali, è giovedì sera, sono le 23, qualche istante dopo le 23, io come sempre sono Carlo Centemerio, come ogni tanto, quest'anno ci siamo risentiti diverse volte qua il giovedì sera su Labirinti Musicali, qui su Radio Popolare. Questa sera Labirinti Musicali ci farà ascoltare tanta bella musica, ma soprattutto parleremo di argomenti, diciamo che almeno dal titolo potrebbero apparire scottanti, ci può stare come terminologia, e perché lo scopriremo adesso, ma diciamo che ovviamente vi ricordo che siamo alla mail diretta @popolarenetwork.it, sms, telegram e whatsapp li potrete mandare come sempre al 331 6214013, ma soprattutto questa sera appunto i discorsi si faranno complicati, oppure si potrebbero fare piccanti, oppure si potrebbero fare allusivi, non lo so, ma il fatto è che questa sera si parla di cose a tre. Abbiamo detto all'inizio della puntata che l'argomento di oggi era facciamo le cose a tre. Ora, questo argomento ovviamente se ne possiamo parlare, perché a quest'ora se vi fascia fuori dalla fascia protetta avete sicuramente già mandato a letto i bambini e quindi certi discorsi si possono fare. In realtà ho semplicemente parlato di un argomento che è altrettanto scabroso, ma che non riguarda quello che molti di voi avranno pensato, perché chiaramente qualcuno avrà detto: ma racconteremo storie di musicisti che hanno avuto relazioni torbide, che hanno avuto legami di sentimenti o di sesso o di altro in modo particolarmente diverso così da quello che un po' la vita di tutti i giorni, la ragione comune, la morale comune ci aspettano. In realtà io voglio parlare di tutt'altra cosa, e l'avrete forse immaginato. Abbiamo appena ascoltato il primo movimento da quel capolavoro che è il concerto per due pianoforti e orchestra di Francis Poulenc, compositore straordinario che non mi stancherò mai di ascoltare e di andare ad esplorare e a proporvi. Tuttavia la particolarità di questo concerto, che è un concerto del 1932, è che è un doppio concerto. Doppio concerto che non vuol dire che dura due volte tanto, ma vuol dire che prevede due solisti, cosa che ovviamente ha l'idea di gran parte dei solisti in generale fa tremare le vene dei polsi, perché chiaramente per quanto l'etimologia di solista viene da solo, cioè quello che esegue i soli, quelle parti della partitura corale o orchestrale in cui il compositore ha indicato che ci deve essere un unico cantante o un unico strumentista che canta. Questo è un discorso ovviamente che ci portiamo a casa fin dalla nascita della polifonia e poi chiaramente in tutto il mondo della musica strumentale. Ovviamente nell'ottica di molti strumentisti che sono dei solisti è il fatto che suonino da soli, quindi con un'etimologia, con un significato differente, che però prevede che quando suono io non suonano gli altri, o se suonano, suonano per accompagnarmi. Infatti anche secondo un certo tipo di storytelling, di insegnamento di certi conservatori di un tempo, chiaramente l'idea è che tu potevi andare a fare il solista o potevi andare a fare l'orchestrale, visti come due professioni diametralmente opposte: uno per coloro che potessero andare a portare i segni del loro genio da regalare al mondo lurido e pezzente, e gli altri invece che lavorassero un po' nelle retrovie, tipicamente dandosi una mano gli uni gli altri, un po' remando come degli schiavi in una galera romana o egizia o comunque antica, e in questo allegro mondo chiaramente si potesse appunto vivere nelle retrovie, lasciando che il solista arrivi avvolto nella sua sciarpa di cashmere bianco e guardando tutti quanti con sprezzo arrivi a portare il genio della sua musica e delle sue note. E per carità, questo è un discorso che chiaramente nasce con il divismo, il quale divismo è una caratteristica ovvia, è una conseguenza ovvia di quella che è la nascita del mondo, del mercato, della scena discografica. Quindi di conseguenza possiamo parlare di solisti seriamente parlando semplicemente a partire, diciamo, dall'inizio dell'Ottocento. I grandi solisti che poi diventano appunto i grandi divi, ma appunto questo perché ce lo possiamo permettere nel momento in cui c'è un solista. Ma se invece che esserci un solista ce ne sono due, perché il compositore ha deciso che voleva fare un discorso a due solisti, allora a quel punto cominciano i guai per un milione di motivi diversi. In pratica qualcuno può dire: ma come, i concerti a due, a tre, a quattro musicisti sono sempre stati? Guarda Vivaldi, guarda Bach, guarda Telemann, guarda Tizio, guarda Caio, guarda Sempronio. Sì, però la questione è che l'idea di concerto con un gruppo di musicisti, grande o piccolo, formato da 1, 3, 4, 5, 20 persone, contro tutto il resto del gruppo orchestrale, è una cosa vecchia come il mondo. E però nel momento in cui questo discorso è fatto perché il committente del concerto voleva suonare il concerto con la figlia, con la nonna, con la zia, con la portinaia, col cugino, oppure il maestro scriveva un brano da suonare con l'allievo e ovviamente l'orchestra, eccetera, 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 chiaramente era tutto molto più in famiglia. Nel momento in cui il solista deve essere la star della sera, quello che essenzialmente quando arriva fa in modo che il palco diventi improvvisamente a colori, ecco, diciamo che per fargli digerire il fatto che il solista non sarà solo lui, Ecco, ce ne vuole del bello e del buono. E col concerto con cui abbiamo cominciato, chiaramente possiamo immaginarci che possa succedere una cosa in questo modo, anche perché, parlando di un concerto per due strumenti uguali, in questo caso un concerto per due pianoforti, la prima cosa che ci viene da immaginare è che c'è un pianoforte primo e un pianoforte secondo, perché sulla partitura sono indicati così. E quindi, visto che abbiamo due solisti, chi si presta a fare il secondo, che implicitamente vuol dire cedere all'altro il ruolo del primo? Ecco, già qui possiamo immaginare che ci siano persone che si fanno trovare coltelli, minacce di vario tipo, sonnifero nel caffè, veleno di vario genere, eccetera, 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 e cerchino fondamentalmente di spararsi e di fare in modo che chi è secondo possa poi diventare primo. Per fortuna c'è anche stato chi ha avuto l'intelligenza di scrivere concerti per due strumenti diversi e orchestra, e di conseguenza non c'è più un primo e un secondo, ma semplicemente una gara a chi a far vedere chi riesce a far cadere ai suoi piedi più fanciulle del pubblico. Abbiamo ascoltato Poulenc, andiamo indietro di un mezzo secolo e andiamo a prendere un altro movimento davvero bello di un altro concerto davvero bellissimo.
Thank you.
Opera 102, Johannes Brahms, il concerto in la minore, alias detto il doppio concerto, cioè quella che sarebbe dovuta essere la quinta sinfonia di Johannes Brahms, e poi questo materiale venne convogliato in un concerto che avrebbe dovuto essere prima un concerto per violoncello e orchestra, e poi allargato anche al violino, anche in parte di un'opera di riconciliazione che Brahms stava avendo col suo antico amico Josep Joachim, grandissimo violinista dell'Ottocento, violinista che chiaramente tutti voi avrete sentito nominare, anche perché nella causa di divorzio di Joachim da sua moglie, Brahms aveva difeso la moglie e Joachim non l'aveva presa bene, quindi diciamo che si era creata una rottura tra i due. Però anche in questo caso, lo dicevamo prima, c'è esattamente quel tipo di situazione nella quale abbiamo la reale situazione tra il direttore d'orchestra e i due solisti, in cui chiaramente i due solisti devono essere ben consci del fatto che sono in due, e chiaramente il compositore deve essere molto intelligente da non metterli gli uni contro gli altri. Prima abbiamo scherzato appunto a partire dal concerto per due pianoforti e orchestra di Poulenc, un concerto in cui abbiamo due pianisti dei quali già innanzitutto ai quali si pone davanti una decisione comunque tutt'altro che banale, cioè quella di stabilire chi fa il primo e chi fa il secondo, cosa che chiaramente tutti diranno, potranno dare ai dadi oppure potranno scegliere prima che cosa studiare, ma chiaramente ognuno dei due avrà una parte sotto mano e probabilmente in tutte le occasioni in cui eseguo questo concerto eseguirà sempre quella parte, quindi in realtà è un falso problema, ma chiaramente in un certo tipo di rivalità presunto e diciamo molto romanzesco che esiste sempre tra i solisti, il fatto che un solista non sia da solo è chiaramente qualcosa di estremamente imbarazzante oppure chiaramente inquietante. In questo caso chiaramente la musica di Brahms mette sempre tutti d'accordo, è una musica di grande riconciliazione, di grande legame, e questo è un qualcosa che traspare da tutte le sue composizioni. Però appunto in questo caso abbiamo due strumenti che non sono chiaramente lo stesso strumento, e quindi per quanto sia un discorso nel quale abbiamo due solisti e un direttore tutti a giocare insieme, i due solisti hanno quantomeno un ruolo ciascuno chiaramente definito e chiaramente evidente anche solo ascoltando il brano, cosa che ad esempio in una situazione di un concerto di due pianoforti non è altrettanto chiara. Però proprio all'interno un po' della estetica narrativa che abbiamo raccontato prima, chiaramente che ha dentro un po' di romanzato e un po' di reale, ecco, abbiamo una situazione nella quale quantomeno il direttore può cercare di frenare un attimino la potenziale zizzania che ci potrebbe essere tra i due solisti, con ognuno dei quali chiaramente non contento di non essere da solo. Ora, vediamo la cosa in maniera un attimino più costruttiva e non solo dal punto di vista del fatto che chiaramente un solista, quantomeno negli ultimi due secoli e mezzo, è stato una professione che ha voluto dire una enorme fatica e difficoltà per guadagnare quella posizione da solista sul palco, e chiaramente porsi la difficoltà di dover dividere quella posizione chiaramente è un qualcosa che porta chiaramente a determinati nervosismi o quantomeno a una certa competizione. E allora, sempre parlando di queste cose che scherzosamente abbiamo denominato questi numeri a tre, questo farlo in tre che è presente un po' in tutti questi concerti, dobbiamo anche pensare che chiaramente i compositori non hanno tempo per queste banalità tra comari e chiaramente possono utilizzare i concerti e le forme concertistiche, chiaramente qualora esista qualcuno che glieli commissiona, per sperimentare all'interno delle sonorità. E se per il caso del concerto di Poulenc c'era stata una commissione, quella della baronessa di Polignac, che era una grande amante della musica di Poulenc, che gli commissionò gran parte della sua musica, nel caso di Brahms si tratta semplicemente di una composizione scritta totalmente secondo la propria idea, anche perché Brahms era un sufficientemente distaccato dalle logiche di mercato da potersi permettere di fare quel che voleva, sapendo che poi avrebbe trovato editori e commissioni. Un compositore che vive immediatamente dopo Brahms e che tra l'altro a quale Brahms giocherà un brutto tiro, perché questo compositore andrà a far sentire il suo primo concerto per violino e orchestra a Brahms, che essenzialmente lo bollerà come concerto tutto sommato poco interessante, se non fosse che nel finale del concerto per violino di Brahms sentiamo un eco piuttosto interessante del primo concerto per violino di questo compositore. Compositore che appunto, oltre a vari concerti per violino, continuo a non dirvi chi è perché voglio vedere se qualcuno di voi lo conosce, scrive anche diverse combinazioni di concerti, un bellissimo concerto per due pianoforti e anche questo che è un concerto per clarinetto, viola e orchestra. Sentiamoci il finale di questo concerto, vediamo se vi viene in mente chi potrebbe essere questo compositore anche sulla base degli aneddoti che vi ho raccontato.
Thank you.
Il personaggio di cui stavamo parlando in relazione a questo doppio concerto che abbiamo ascoltato adesso, un doppio concerto per clarinetto e viola nella fattispecie, vi dirò anche che è in Mi minore, spero sarete felici di averlo saputo, è un concerto di Max Bruch, compositore che vive tra il 1838 e il 1920, un altro compositore un po' di quella generazione che non ha la, la genialità di un Brahms o di un Wagner, per dire, o di un Liszt, che quindi si mantiene su modelli precedenti, ma purtroppo non ha neanche l'istinto creativo di un genio come Brahms, e quindi il problema sta nel fatto che chiaramente la sua musica, se si esclude un po' il primo concerto, passa di moda abbastanza rapidamente. Ma tra i vari esperimenti che fa c'è appunto quello di mettere insieme due solisti distinti, quindi anche in questo caso crea una situazione in cui i due solisti possono decidere di collaborare oppure chiaramente di farsi la guerra, e giustamente sentiamo che la cosa più logica è che giustamente decidano di collaborare. Non è appunto però una situazione molto comune, anche quella in cui si realizza un concerto con due solisti, ripeto, stiamo parlando di situazioni a tre persone, quindi un direttore più due solisti, che sono diverse dalle situazioni classiche o barocche, in cui il modello era differente, perché in questo caso l'idea di produrre un concerto con due esecutori non è di solito una cosa particolarmente economica, ed è anche un motivo per cui molti di questi concerti si perdono dopo un po' a livello di storia, nel senso che comunque hanno dei costi di produzione piuttosto ampi. Eccezione fatta, in questo caso dobbiamo pensare a una questione che e questi sono casi nei quali abbiamo appunto i due solisti, dei quali ciascuno vuole ovviamente il suo ruolo, anche sulle locandine, anche un po' dovunque. È una cosa differente, ad esempio, le formazioni che prevedono l'equivalente, diciamo, di un gruppo solista come solista, cioè di un gruppo da camera come solista. Ad esempio, un celebre concerto di Beethoven, il triplo concerto, che è un concerto che prevede quindi solisti, violino, violoncello e pianoforte, non è un concerto per tre solisti e orchestra, è un concerto per gruppo e orchestra, perché chiaramente un trio violino, violoncello e pianoforte è tipicamente un gruppo stabile. Questa cosa generalmente i direttori artistici la capiscono poco, perché decidono di solito di chiamare tre solisti, perché chiaramente in questo modo fanno un po' meno fatica, anche se chiaramente il costo di produzione diventa altro. In realtà questo concerto andrebbe suonato con un trio stabile, cosa che tra l'altro anche su disco è stata fatta abbastanza poco, forse una sola esecuzione del Beaux-Arts, quindi Menehan, Pressler e soci, alla fine degli anni 70, se la memoria non mi inganna, però altrimenti si prendono sempre tre solisti. Quindi appunto non vado a citare il triplo di Beethoven, perché quello non è un concerto per tre solisti, è un concerto per un trio, quindi un gruppo da camera con i suoi equilibri, le sue sonorità, eccetera, con l'orchestra dall'altra parte. Invece di tutti questi casi, chiaramente vanno a pescare musicisti anche abbastanza insoliti, che difficilmente suonano anche tra loro. Cioè, il caso del clarinetto e della viola è prendere due strumenti gemelli per quello che riguarda la tessitura, ma che difficilmente hanno repertorio da fare insieme. Siamo sempre qui in diretta al 331-621-4013 o mail diretta@popolarenetwork.it. Io sono sempre Carlo Centemeri e questa sera stiamo un po' parlando di fare cosacce a tre, in cui chiaramente invece che essere in due, come ci si aspetterebbe, quindi il solista e il direttore, si decide che per qualche motivo i solisti devono essere due, e in più c'è ovviamente sempre il direttore. Quindi appunto stiamo facendo questa threesome abbastanza particolare, e continuando sempre nel giro di queste composizioni insolite in cui i solisti sono due, che dicevamo oggi con i costi di produzione che sono sempre meno elevati, sono sempre più elevati a fronte di budget sempre meno elevati, chiaramente vedere due solisti nello stesso concerto è un qualcosa di abbastanza raro, ed è un peccato perché ci sarebbe tanta musica bella da ascoltare. Andiamo a scoprire una piccola chicca, che è questo duetto concertino per clarinetto e fagotto in fa maggiore con orchestra da camera. È una delle opere concertistiche meno conosciute di Richard Strauss, e ce ne ascoltiamo appunto un delizioso movimento. Thank you. Il movimento centrale di questo duetto concertino per clarinetto e fagotto in fa maggiore, per appunto clarinetto e fagotto e archi di Richard Strauss, pezzo abbastanza pazzesco, e anche in questo caso, come si può sentire, clarinetto e fagotto sono legati da momenti di enorme virtuosità, enorme interazione, quindi essenzialmente c'è un po' tutto libero, c'è la possibilità per ciascuno dei due di mostrare tutta la sua bravura senza condividere il palco con nessuno, ma c'è anche la possibilità di fare grandi cose insieme. Questo è sicuramente una cosa importante, quindi anche in questo caso l'equilibrio della trisom è stato in un certo senso bilanciato. Venendo un po', diciamo, un po' negli ultimi 10 minuti che abbiamo a parlare di musica anche più recente, c'è ovviamente un esempio del tardo Novecento che è sicuramente straordinario da questo punto di vista, ed è quello di Gheorghi Ligeti, il suo bellissimo concerto doppio per flauto, oboe e orchestra, che è sicuramente un capolavoro che ha ridefinito un genere. Chiaramente le sonorità sono quelle di Ligeti, che tutti quanti ben conosciamo, e non solo dalle sonorità di appunto 2001, Odissea nello spazio, dove Kubrick diede ampio spazio a sua musica preesistente. Questo è il Ligeti un po' più tardo, se la memoria non mi inganna, e comunque anche in questo caso sentiamo un utilizzo che in questo caso diventa necessario, quindi il ruolo virtuosistico dell'interprete passa in secondo piano, ma diventa necessaria la presenza dei due solisti per portare avanti la ricerca timbrica che il compositore vuole realizzare. E quindi sentiamoci appunto il finale di questo concerto per flauto oboe, questo doppio concerto per flauto oboe e orchestra di Gheorghi Ligeti. Con questa risonanza, questo campanello, si conclude appunto il doppio concerto di Gheorghi Ligeti. In questo caso siamo passati, diciamo, dall'inizio della trasmissione, da un concerto per due strumenti, che fosse anche difficile distinguere l'uno dall'altro, quindi chiaramente è qualcosa che mettesse in importante difficoltà l'ego del solista, che deve chiaramente dividere il palco con un altro solista, a una situazione nella quale il solista praticamente non conta più, nel senso che in pratica è tutto inserito all'interno della ricerca timbrica e compositiva dell'ascoltatore, dell'esecutore. Ligeti su questo è un autentico genio, e il risultato appunto è un qualcosa in cui abbiamo sentito una fusione importante della musica dei due strumenti all'interno di un unico concerto di partitura, che non ci ha quasi fatto percepire la distanza tra solista e orchestra. Siamo arrivati alla fine della puntata di questa sera, mancano pochi minuti, ma mi volevo concedere ancora un momento abbastanza ironico, perché un personaggio che ha scritto uno straordinario concerto per due strumenti, in questo caso torniamo ai due pianoforti e orchestra, è il famoso finto compositore barocco P.D.Q. Bach, il 21esimo figlio di Bach. Per chi di voi, lo dico per i tre di voi che non l'avranno mai sentito nominare, ma so che tutti lo conoscete, perché chiaramente nel mondo della musica classica questa idea è leggendaria fino a quando fu concepita all'inizio degli anni 60. È un'invenzione del compositore americano Peter Shickley, che ci ha lasciato un paio di anni fa, che appunto ha scritto tutta questa serie di composizioni molto ironiche, molto divertenti, in alcuni punti veramente comiche, creando questo musicista fittizio, quindi P.D.Q. con queste tre iniziali Bach, il 21esimo figlio di Bach, quello a cui il padre a 5 anni non dava già più lezioni di armonia, non perché il figlio sapesse già tutto, ma perché ha detto: senti, ho già insegnato agli altri 20, tu per favore arrangiati, che mi sono anche un po' rotto le palle. C'è tutta la biografia di questo compositore, scritta appunto sempre da Peter Shickley, nonché tutte le composizioni. E tra queste, Shickley, che è stato un grandissimo compositore, un grandissimo arrangiatore, che si è occupato spesso anche di arrangiare nel pop, ha scritto arrangiamenti per Joan Baez, ha scritto colonne sonore, ma ha scritto anche tantissima musica seria, decisamente bella e interessante sicuramente, tra l'altro grande amico di Philip Glass. Vabbè, non stiamo a raccontare i dettagli di Peter Shickley, perché chiaramente li conoscerete tutti, ma la cosa interessante in questo caso è che appunto c'è questo concerto che scimmiotta il concerto dei due solisti, che infatti è un concerto per due pianoforti contro l'orchestra. E vabbè, piuttosto divertente il fatto, anche il nome che lui dà a questo movimento, che è il movimento centrale, che si chiama Andante Alighieri, battutaccia, ma per carità, a me fa sempre molto ridere. E chiaramente in questo concerto P.D.Q. Bach scimmiotta molto il concetto dei due musicisti, che chiaramente hanno tutte le loro allegre idiosincrasie. È un movimento nel quale l'orchestra fa la sua parte, da una parte molto divertente, ma i due pianisti fanno di tutto chiaramente per litigare l'uno con l'altro. E ce lo ascoltiamo per i prossimi 5 minuti che ci avanzano prima di finire la puntata di oggi. Io vi ringrazio di essere stati qui con me e vi ricordo che, come sempre, per rimanere in contatto con me potete scrivermi su Facebook o su Instagram o chiedermi l'amicizia, aggiungermi, quello che volete voi. Mi trovate ovviamente come Carlo Centemeri o tramite il mio sito carlocentemeri.it. Ci risentiamo domenica mattina per l'apertura musicale classica, e quindi finale di questa sera l'Andante Alighieri dal concerto per due pianoforti e pianoforti contro l'orchestra di P.D.Q. Bach. Sentite questo crescendo meraviglioso in modulazione infinita. Buonanotte a tutti da Carlo Centemeri.